Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Settembre Nero, pubblicato dalla Nave di Teseo, è il nuovo romanzo di Sandro Veronesi, due volte premio Strega con Caos Calmo nel 2006 e Il Colibrì nel 2020. Si racconta l'estate di un ragazzino di 12 anni, Luigi, detto Gigio Bellandi, l'estate in cui finisce la sua infanzia. Siamo nel 1972 in Toscana e Gigio si descrive così. Luigi Bellandi da Vinci, 12 anni e 4 mesi, promosso con distinto in terza media, tifoso della Juve, di Bitossi e della Ferrari, nonché patito per tutti gli altri sport, pur senza praticarne alcuno. Mite, passivo e generalmente poco intraprendente, poiché essendo andato a scuola un anno prima, avevo sempre avuto compagni più grossi. Ecco, Gigio si trova in una fase di passaggio della sua vita, diciamo che è il periodo in cui abbandona per esempio i fumetti come Topolino e Tiramolla e passa al Linus e poi con il Mangiadischi inizia ad aprirsi proprio alla musica. Ha un'abitudine, fa un gioco segreto, il gioco delle parole preferite, le ripete a voce alta, le scrive e visualizza proprio le immagini che gli suggeriscono queste parole. Il padre è un avvocato penalista ed è proprio il suo idolo, la madre è una donna irlandese, rossa di capelli, che cerca di essere invisibile ma inevitabilmente attrae gli sguardi di tutti. E poi c'è la sorellina più piccola, che sembra essere più consapevole di come va il mondo rispetto a lui, nonostante abbia solo 7 anni. Nell'estate del 72 Gigio sarà costretto a crescere per qualcosa di brutto che accade e lui fin dall'inizio dice: i miei genitori non hanno saputo proteggermi. Ma soprattutto si pone la domanda: avrei potuto oppormi a questo disastro, insomma a questa catastrofe? Avrei potuto cambiare il corso degli eventi? Beh, queste sono le domande che segnano tutta la sua vita e anche il modo in cui è costretto a diventare adulto. Sandro Veronesi, partiamo proprio dal rapporto idilliaco con il padre, con i genitori, perché lui all'inizio dice: sono i custodi della mia serenità. Questa è la fase della vita in cui i genitori sono perfetti.
Sì, perché giocano in senso francese, jouer, recitano a fare i genitori perfetti. E il figliolo ci crede, la figliola meno. La figliola vede attraverso quella recita che non sono perfetti e quindi già è un po' più disincantata. Il ragazzino sul padre è ancora con tutte le scarpe dentro al mito e la ragazzina, pur 5 anni più piccola, pur veramente ancora una bimba, no, perché è più avanti, non perché sia sempre così. Poi scopriremo che questa è una specie di prodigio.
Ecco, devo dire che il personaggio della sorellina Gilda è strepitoso, apparentemente un personaggio secondario, come spesso accade nei tuoi romanzi. Penso anche alla sorella, che in quel caso aveva dei pensieri cupi nel Colibrì. Insomma, come mai questa attenzione verso queste sorelle?
Perché io non ce l'ho avuta. Io non ho avuto una sorella. Ho avuto amici che avevano sorelle più grandi, più piccole. Ho avuto una cugina che certe volte, più grande di me, veniva a passare delle settimane al mare con me e mi è rimasta la voglia di avere una sorella tutta mia. In realtà avevo un fratello con il quale mi sono anche molto divertito fino a un certo punto, tant'è che se andate a vedere la dedica del Colibrì è dedicato a Giovanni, fratello e sorella. La cosa più vicina a una sorella che ho avuto io è un fratello, però la sorella non l'ho avuta e quindi è normale che, avendo tutta la libertà del mondo per inventarmele le sorelle, me le inventi così, così avanti, così belle, come pensavo che avrebbe potuto essere anche la mia di sorella, senza nulla togliere a mio fratello.
Ecco, andando avanti, diciamo, nella storia, abbiamo detto che l'estate del 72 è un'estate cruciale nella vita del protagonista. Nella fase della sua crescita ha una certa importanza un altro personaggio bellissimo, lo zio Giotti. Non è uno zio di sangue, ma insomma sono quegli amici parenti che tutti chiamiamo zio. Personaggio meraviglioso, ha passato alcuni anni negli Stati Uniti, ha un passato un po' misterioso, ma la cosa che affascina Gigio è il fatto che questo zio si appassioni alle cose a cui lui è interessato e gli trasmette anche le sue passioni, come per esempio quella degli scacchi. Che tipo di rapporto c'è fra i due e soprattutto cosa rappresenta lo zio Giotti per questo dodicenne?
rappresenta l'alterità degli adulti, perché lui conosceva gli adulti tramite il padre e la madre, gli amici del padre e gli amici della madre, quindi un senso di protezione, di amore, anche un po' di noia e soprattutto una distanza dalle passioni con le quali lui cercava questa noia di vincerla, soprattutto passioni per tutti gli sport, tifoso di tutti gli sport, eccetera. Però il padre era tutt'altra cosa, era uno che lo sport lo praticava, gli piaceva solo andare in barca a vela, punto. Invece Lucio Ciotti sì, perché è un tifoso di Bartali prima e di Bitossi come lui. Bitossi era un po' un mito delle campagne toscane, perché veniva da lì e aveva una disfunzione cardiaca per cui oggi non potrebbe correre e ogni tanto si doveva fermare perché il cuore gli partiva. E aveva un tifo veramente appassionato, soprattutto in Toscana. Queste cose qua sono figure che lui non può dividere con nessuno, ma con lo zio Ciotti sì.
E che ha anche una strana abitudine, quella di lasciare sempre nel piatto l'ultimo boccone, una cosa che incuriosisce tantissimo i due ragazzini.
Sì, questa viene dalla mia mamma. La mia mamma, quando io e mio fratello lasciavamo un boccone nel piatto, diceva sempre: ma cosa siete, lo zio Ciotti? E noi stavamo zitti perché sembravamo gli unici a non sapere chi fosse sto zio Ciotti, non avevamo nessuno zio che si chiamasse Ciotti. Quando poi, sai, sono lessico familiare, lo perdi, te ne scordi. Io non l'ho mai detto ai miei figlioli questo, perché è finito lì. Poi mi è tornato in mente, ma la mia mamma era morta. La mia zia, anche sua sorella, era morta. Sono andato dalla figlia della mia zia, mia cugina, e gli ho chiesto: ma tu di sto zio Ciotti? Dice: no, non so niente, non so. Anche a me mi dicevano: cosa sei, lo zio Ciotti? Si lasciava un boccone. Ma non sai chi era, era zio di chi? No, allora avevo un involucro perfetto da inventare, perché uno che lascia uno gnocco, sempre, per i figlioli, per i bambini è una delizia, vedergli lasciare una penna, uno spaghetto, capito? O un boccone. E allora me lo sono inventato, visto che non c'è nessuno al mondo che mi possa dire ormai chi era sto zio Ciotti, perché c'era questo modo di dire, e me lo sono inventato. E quindi mi è venuto particolarmente bene, perché non dovevo rispettare nulla, me lo sono inventato come le sorelle, perché non ce l'ho avuto uno zio rivoluzionario a mia insaputa, peraltro anarchico, ma che però faceva questo gesto così buffo ma anche perentorio di non finire mai il mangiare che aveva nel piatto. Mi sono chiesto tante volte perché lo facesse chiunque fosse sto zio Ciotti, e mi è stato detto che per esempio al sud è un'abitudine di lasciare sempre qualcosa nel piatto per non offendere chi ti ha dato da mangiare, perché se no può pensare che gliene era poco. Però non era il mio zio Ciotti, aveva altre motivazioni e me le sono inventate. È stato un personaggio nel quale mi sono veramente calato, una figura del tutto imprevedibile che va dentro una vita prevedibilissima, che è quella di Gigio Bellandi da Vinci.
Naturalmente a 12 anni ci sono anche i primi amori e quindi Gigio si innamora di questa ragazzina più grande di lui di un anno, Astel Raimondi, vicina di Ombrellone, ma è un amore soprattutto all'inizio di una tenerezza incredibile. Lui pensa e dice: non eravamo pronti per darci un bacio, ma lo eravamo per provare tutta quella felicità. Ecco, questa ovviamente è la tempesta che travolge, la tempesta positiva in questo caso, che travolge il tuo protagonista.
Sì, tu hai detto prima che in questa estate lui perde l'infanzia, no? Però la perde due volte. Una volta la perde così, un po' precocemente, perché a 12 anni potrebbe, non succede a tutti, insomma. Però a lui succede. E poi in quell'altro modo, che non si dice perché è il finale del libro, che comunque è un'altra perdita secca dell'infanzia, bastava quella per dire fine. Invece lui la perde due volte, in un modo positivo prima, sbozzolando, come si dice in Toscana, fiorendo con dei germogli teneri, sì, però suoi, che escono dal terreno. È roba sua quella, non è roba della sua famiglia, sono cose che portano con sé altre cose, cioè questo amore per Astel porta con sé la sua necessità di farsi più grande di quello che è, di rispondere alle sue domande. Siccome lui è bilingue, perché la madre è irlandese, non se n'era mai accorto di essere bilingue, ma adesso che Astel Raimondi gli chiede di tradurgli le canzoni che lei ama tanto, e lui non solo si accorge di essere bilingue, ma si accorge di essere bravo a tradurle. Infatti poi da grande farà il traduttore, scopre la sua vocazione, fa in tempo, in quelle poche settimane, a costruirsi qualche cosa di suo, che poi verrà spazzato via.
C'è qualcosa però di più drammatico che costringerà Gigio a crescere, lo intuiamo subito dalla prima pagina, perché tu coinvolgi sempre il lettore, lo porti quasi per mano e gli dici: c'è qualcosa di drammatico che sconvolgerà la vita del protagonista e di tutta questa famiglia. Quando io mi entusiasmo per i romanzi ho proprio un rapporto anche fisico con le cose che vengono scritte. Forse ricorderai che quando avevo letto Il Colibrì ti avevo detto: ho avuto la sensazione di scendere da una giostra, da un ottovolante, perché capitavano tante cose. In questo caso ho avuto la sensazione che tu volessi prendere il lettore per mano e accompagnarlo verso questa catastrofe che si scopre solo alla fine, sia chiaro, e ogni tanto fermarti e far capire qualcosa di più e poi riprenderlo per mano. Perché hai usato questo genere di costruzione proprio narrativa? Anche se non la dico in modo letterario, ecco.
No, ma ha fatto bene a dire costruzione, perché è una costruzione. Se ci fai caso, è costruita in sette ottavi. Sette ottavi è la vita nella quale lui spunta dal terreno e comincia a germogliare e poi a fiorire, e un ottavo è la gelata, che alla fine arriva e sarebbe arrivata comunque, anche se lui non avesse gettato nessuna fogliolina. E allora io mi soffermo proprio sulla fioritura, ma in maniera, diciamo, proporzionalmente esagerata. Ma perché ho scoperto, studiando e insegnando, che questa è la misura, sette ottavi, che per esempio struttura il più bel racconto che sia stato mai scritto per me, che è The Dead, di James Joyce. The Dead, per sette ottavi, racconta con una minuzia di particolari di una festa di Natale dalle sorelle, zie del protagonista, con le ciaccone che vengono suonate, ballate, l'oca che viene mangiata, il discorso, tutti i pettegolezzi irlandesi sugli assenti e poi l'ipocrisia quando questi arrivano, tutto. E per un ottavo la cosa sconvolgente, l'irruzione dei morti in questa vita, che sono i padroni delle emozioni dell'uomo, molto di più dei vivi. Se non avesse dato tutta quella enfasi, tutta quella importanza a tutte quelle piccole cose di cui Gabriel si faceva tronfio, quella lezione che lui subisce dai morti non sarebbe stata così severa. E quindi ho capito che si possono costruire delle storie, se un maestro come Joyce lo fa, si possono costruire delle storie così scalene, così asimmetriche, no? La cosa importante arriva solo all'ultimo ottavo, però c'ha bisogno degli altri sette ottavi perché sia percepita nella sua importanza. Ovviamente devi supportare quei sette ottavi con una scrittura che non dico sia quella di Joyce, ma che permetta alle persone di sentirsi portate per mano. Perché se uno a un certo punto dice: vabbè, ho capito, ma me la vuoi raccontare sta storia, hai rischiato e hai perso. Però io ogni volta che scrivo un romanzo rischio. Hai parlato del Colibrì, e quale rischio era raccontare una storia così, saltando da un tempo all'altro, senza dare al lettore nessun criterio. Eppure è stato un gesto liberatorio, eppure poi alla fine non me l'hanno tirato dietro. Quindi io mi sono permesso di raccontare una storia lineare, ma in maniera così asimmetrica. E se alla fine il lettore viene dove io voglio portare e non viene a sindacare su quanto è lunga la strada per arrivarci, allora quando arriva al punto focale può darsi che provi quello che io desidero che provi. Se è più insofferente, è impaziente, e questa impazienza se la porta da casa, evidentemente io potrò anche essere rifiutato come accompagnatore, però è il rischio che c'è in una struttura così, come c'era il rischio che un lettore non capisse nulla nel Colibrì, perché c'era quel rischio.
E io invece ho apprezzato entrambi tantissimo, appunto come dicevo. A proposito della domanda che Gigio si pone sempre un po': avrei potuto oppormi a questa catastrofe? Avrei potuto cambiare gli eventi? Qui c'è anche da parte tua, Sandro Veronesi, quasi, forse almeno così lo percepisco, un tentativo di indagine sul da dove nasce l'infelicità. Cioè, esistono degli episodi chiave nella vita delle persone che effettivamente possono cambiare non solo la vita, ma proprio il modo di percepire il mondo.
Sì, quando qualcosa di esterno ti travolge, tu ti puoi sempre chiedere: ma potevo Potevo trovarmi un pochino più defilato, che non venire travolto. Cosa potevo fare? Cosa potevo fare? E lui racconta questa storia e la srotola con tanta accuratezza, proprio per vedere se c'è un punto nel quale non lo ha fatto, ma avrebbe potuto. E lo trova anche. Però a quel punto lui ha 60 anni e ha capito una cosa. E cioè, sì, ora capisco che se mi rimandassero lì in quel momento io potrei fare questo e le cose andrebbero diversamente. Ma andrebbero meglio? Che garanzia ho che mettendoci del mio, anziché migliorarla, non la peggiori ulteriormente la cosa? E quindi si tiene quello che ha avuto senza sindacare più, perché tanto la causa non era lui. Molto spesso i bambini, quando le loro famiglie esplodono, succedono cose, si colpevolizzano, dicono: questi due stavano insieme prima che arrivassi io, sono arrivato io e si sono separati, la colpa è mia. Ma è una forma di egoismo il bambino che si sente centro del mondo. E finché non ti distacchi veramente un po' dai tuoi genitori, dalla madre, eccetera, tu continui a crederti il centro del mondo perché i genitori ti fanno credere di essere il centro della loro attenzione. Però non è vero. L'attenzione dei genitori non è centrata sui figli, è centrata su di sé ed è naturale. Finché possono, restano la parte di quelli che mettono al centro di tutto i figli, ma quando non possono più, i figli se li trascinano dietro come pacchi postali. È chiuso, fine, non sto a chiederti il permesso, capito? E così fanno tutti, non è che bisogna essere cattivi. E ciò che Gilda sa, in qualche modo, ed è pronta, e invece lui no.
Grazie a Sandro Veronesi, ora in libreria con Settembre Nero, pubblicato dalla Nave di Teseo. Grazie.
Grazie.
Il cacciatore di libri.
Alessandro Baricco, scrittore, sceneggiatore, autore teatrale e televisivo, critico musicale. La sua carriera era iniziata con la pubblicazione di alcuni saggi musicali, mentre il primo romanzo è arrivato nel 1991, era Castelli di rabbia. Poi sono seguiti fra gli altri Oceano Mare, Seta, il saggio narrativo The Game e infine nel 2023 Abel, pubblicato da Feltrinelli. Fra i suoi successi internazionali c'è anche il monologo teatrale Novecento, pubblicato esattamente 30 anni fa. Molti lo ricordano anche come conduttore insieme a Giovanna Zucconi del programma televisivo Pickwick, di cui era stato anche l'ideatore. Insomma, una carriera ricca e poliedrica, per la quale Alessandro Baricco ha ricevuto il premio speciale Lattes Grinzane, attribuito ogni anno ad un autore, ad un'autrice di fama internazionale. Ma che bilancio fa Alessandro Baricco della sua carriera, soprattutto guardando indietro al suo esordio Castelli di rabbia? Glielo abbiamo chiesto durante la conferenza stampa in occasione della consegna del premio.
Mi sono divertito molto. Sono stato molto fortunato, mi sono divertito molto, ho avuto il privilegio di incontrare persone anche orrende, ma spesso fantastiche, insomma, ho combattuto con alcuni blocchi del sistema, con alcune nefandezze del sistema, mi sono trovato a vivere con alterne fortune. Ma che devo dire, quando leggo Castelli di rabbia vedo quello che si vede nei libri d'esordio, cioè una forza, un'energia che non si trova mai più, ma proprio mai più sostanzialmente. Anche un disordine, una pagine che non posso sopportare, figuriamoci. Ci sono poi alcune frasi di quel libro, come di altri, che sono diventate famose, che proprio mi fa venire l'orticario ormai. Cioè cambia il gusto, no, nel tempo. Cambia il gusto, cambiano anche delle convinzioni, eccetera. Però alla fine non cambia una certa temperatura di fondo, un'intensità, un'energia che io ritrovo. Cioè, nell'ultimo spettacolo che ho fatto c'è questa stessa voglia di rovesciare il mondo che avevo quando ho fatto Castelli di rabbia. Poi tante altre cose cambiano, ovviamente. No? Ma io, guarda, ho fatto due o tre vere puttanate, ma comunque tutto sommato me le hanno anche abbastanza perdonate, perché vorrei dire ufficialmente che comunque nella vita professionale le cose che sbagli tendono a dimenticarle. Questo è importante. Cioè si ricorderanno di Novecento, si sono dimenticati di Davide Laroa, di alcune cose brutte che ho fatto. Ma io però, se posso dire, non ho mai scritto libri veramente brutti. Questo lo posso proprio dire fiero di me. Cioè, proprio, ho fatto degli spettacoli brutti, ho fatto degli articoli brutti, ho fatto dei tentativi di cosa, poi rimasto un po' a metà, però alla Holden ho fatto tante meraviglie, ma anche tanti errori. Insomma. Però, insomma, il romanzo è una cosa importante, non mi sarei mai messo a scrivere un brutto romanzo, mi sarei fermato. Però, ecco, noto con piacere che alla fine, per lo più, dal tempo viene registrato quello che hai fatto di buono, insomma, perché quello di buono è molto prezioso, cioè se tu hai fatto qualcosa che funziona, che è bello, che ha aperto delle menti, che ha fatto passare della luce, e questo è talmente prezioso che la gente non lo dimentica. Se tu hai sbagliato e hai fatto qualche errore, questo è talmente abituale, cioè succede, ti ricorderanno per quello, ecco. Per cui alla fine me la godo, ecco, me la godo abbastanza. Ho avuto anche la fortuna incredibile, che non dipende da me, di essere uno letto anche in altre parti del mondo. Questo per me è stato un regalo enorme, perché poi ho conosciuto quelle altre parti del mondo, ho dialogato con quelle altre parti del mondo, ma questo dipende solo dal fatto che poi io scrivo un certo tipo di romanzo. Cioè non scrivo romanzi su San Salvario, oppure non so, sul mondo del Tamaro, che poi in Giappone sono difficili da leggere, no? Invece se racconto queste storie un po' universali, cioè Novecento, effettivamente perché non dovrebbe leggere un giapponese? Però ecco, questa è stata una gran fortuna. Io conosco dei miei colleghi che scrivono anche meglio di me, ma scrivono un tipo di storia che poi è difficile portare in giro per il mondo. E niente, io ho avuto anche questa fortuna, quindi bene, ecco, bene, bene. Delle cose mi hanno deluso, non so, il mio paese mi ha deluso, la politica culturale del mio paese, ma non è che se ero in Francia godevo di più, anzi, dovessi in questo momento scegliere fra Francia e Italia come politica culturale, a prescindere da questo governo che ha le sue idee, ma insomma, però noi credo che in un certo modo siamo più brillanti della politica culturale, cioè gli ultimi 15 anni della nostra politica culturale mi sembrano più brillanti di quello dei francesi, che pure sono indicati come, no? Però indubbiamente per quelli come noi che amano, sono una grande passione, eccetera, è facile trovarsi proprio davanti a realtà che ti fanno proprio incazzare, per cui nella vita ho scritto articoli, oppure mi sono ribellato, oppure ho fatto gesti, oppure ho fondato cose, insomma, mi sono abbastanza dimenato, ecco. E anche questo lo metto tra le cose che mi sono piaciute.
E sempre in occasione della consegna del premio speciale Lattes Grinzane, Varico ha tenuto una lezione nella quale ha parlato anche dell'arte della narrazione. Sentiamone un estratto.
Il cuore dell'esperienza del narrare è questo: c'è un pezzo del mondo che dai tuoi occhi incomincia a vibrare. Lo so. Tutto normale, la vita passa e poi a un certo punto c'è un incidente d'auto davanti a te. Ok, bah. Ma può essere anche che sei sulla metropolitana e vedi uno che è strano. Ci sono tutti gli altri, lui però c'ha una vibrazione, no? Noi percepiamo questa vibrazione ci mantiene vivi, è una forma di vita. E la narrazione è il gesto atavico, antichissimo degli umani, per cui gli umani cercano di prendere questa vibrazione, conservarla in un viaggio che deve fare e poi consegnarla a qualcuno che ci sta a cuore. Gli umani hanno soprattutto paura di morire, ma non nel senso un po' banale di morire col loro corpo, di morire nella vita, cioè di avere una vita un po' morta. Tutti noi vogliamo esistere, tutti noi vogliamo esserci veramente, tutti noi vogliamo che il mondo vibri, perché è un mondo fermo, che ce ne facciamo? E quando noi lo vediamo vibrare, c'è questo istinto degli umani bellissimo di dire: oh, hai visto? Guarda là che c'è quello che. Questo istinto è alla base del gesto fantastico del narrare, che a livelli poi sempre più alti diventa un gesto complesso. Perché? Perché quando un umano si mette in testa di chinarsi su una piccola scheggia del reale che lui ha visto vibrare, un panorama è una cosa che è accaduta in quel panorama. Fum. E poi si mette in testa di raccontarlo, cioè di conservare quell'energia in una forma che resista allo spazio e al tempo, cioè che possa arrivare a un giapponese 10 anni dopo che io sono morto. Cioè, se io voglio fare questo, devo riuscire a mettere insieme un artigianato che salva questa vibrazione, la tiene e lei non perde mai vibrazione. Allora lì scrivi libri, scrivi canzoni, scrivi una serie televisiva, fai un quadro. Ci sono tanti, tantissimi modi, ok? Però lì di mezzo c'è un artigianato, perché al bar dire e raccontare una storia è una cosa che più o meno tutti sanno fare, ma se si deve farla resistere e farla arrivare a un lettore che è in Sud America fra 10 anni, allora devi costruire, no? un impianto artigianale che la difenda. Devi proprio prendere qualcosa che la difenda dalla pioggia, dal vento, dalla dimenticanza, dalle scosse, dal buio. Devi difenderlo da qualsiasi cosa. E quando voi vedete questa immagine, adesso prendo i libri perché qui noi amiamo molti libri, è un mondo dedicato molto ai libri, io li amo da morire, e insomma quando tu vedi una persona al parco, ma ancora meglio nel caos di una metropolitana, no? Che ha il libro aperto e sta proprio con gli occhi dentro e non scappa da lì, insomma, quella vibrazione che lei sta ricevendo e che sta spegnendo intorno a lei tutto il mondo, e quella lì viene da lontano, alle volte da gente che è morta 100 anni fa, ma alle volte anche solo da una di Trieste, ok? Che magari non è mai salito su una metropolitana. Però, libro aperto, quella luce, e proprio senti, boom. Pensate quanto mondo salviamo. Nella mia vita, narrare è stato praticamente tutto da un punto di vista professionale. Io mi ricordo che quando avevo 25, 26, 24, insomma quell'età lì, e non capivo cosa avrei fatto da grande. Sapevo che sarebbe andata bene, ma non capivo cosa avrei fatto da grande. Poi, cioè, non sapevo, non so, studiare all'università, fare cinema. Non ho mai pensato di scrivere libri, pensate voi, ma pensavo altre cose, ma insomma. E non sapevo veramente. Poi un giorno mi ricordo proprio questa specie di intuizione e ho pensato, io racconterò storie. E poi non ho mai più smesso.
Questo era Alessandro Baricco, al quale è stato assegnato il premio speciale Lattes Grinzane. L'edizione 2024 dello stesso premio è stata invece vinta dalla scrittrice georgiana Nino Aratishvili con La luce che manca, pubblicato da Marsilio e tradotto da Fabio Cremonesi. A scegliere il vincitore fra i 5 finalisti identificati da una giuria tecnica sono stati 400 studenti e studentesse delle scuole superiori di tutta Italia più una di Atene. E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che la trovate, come le altre in podcast, su radio24.it e su tutte le piattaforme. Siamo presenti sui social, su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.